Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è tutto il giorno, mi ammazza. Sono nudo con il telefono in tasca. Mi schiatti, penso fibra fu. Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto, ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente.
Il link su.
Fammi scrollare.
L'ospite di stasera è una cantautrice indipendente e suona dalla chitarra, alla batteria, alle tastiere, all'ukulele.
Ama Chagall e, come i dipinti di questo pittore, scrive canzoni che sono un'esplosione di esperienze musicali.
La sua anarchia ama noi e sa dare il giusto rumore alle parole.
È qui con noi Cassandra Raffaele. Benvenuta Cassandra. Ciao.
Ciao, benvenuti. Grazie a voi per avermi accolto.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Siamo molto contenti di averti qui e di fare quattro chiacchiere, anche più di quattro,
anche
sulla
più
tua
di quattro,
musica.
Soprattutto perché poi ieri è uscito un altro tuo singolo nuovo che noi andremo ad ascoltare e quindi ne parleremo anche assieme a te. Cassandra, ti definisci una cantora indipendente. Da
sì.
Cosa sei indipendente?
Ma guarda, io sono, quando penso alla parola indipendente, penso alla bottega di un artigiano. E se tu vuoi fare il confronto, se tu vuoi fare il confronto con col musicista, un po' lo è, perché
certo, è vero.
Il musicista è un artigiano che si autodetermina con la propria arte, con lo strumento che suona, con le canzoni che scrive. E quindi io mi sono aperta la mia botteguccia, io mi considero un'artigiana, dai, di... artigiana musicale.
Una musicista di bottega, bello, è un
sì,
bel concetto.
Però la cosa bella dell'indipendenza è che tu sei artefice della tua arte, sei libera, puoi esprimerti quando vuoi, come vuoi. Ma il retro di questa medaglia è che chi è indipendente si deve anche autodeterminare e si deve dare delle regole, deve lavorare forse anche il triplo rispetto alle persone che fanno un lavoro più istituzionale, quindi a quelli che sono dipendenti, che magari sono seguiti da altri. Lì sei tu che sei il capo di te stessa e spesso questa cosa è anche difficile da fare, perché insomma essere anche il boss della propria struttura, nonché produttore di quello che fai, insomma è una cosa che a volte ti aliena. Però per ottenere dei risultati, chi è indipendente oggi e quindi ha questo profumo di libertà che è bellissimo, ecco, questa libertà ha un prezzo, che significa lavorare costantemente, non poter metterti mai una pausa.
Certo.
Ecco questo.
Però c'è la soddisfazione come l'artigiano, no? Di vedere dalla materia prima il prodotto finito praticamente,
esatto.
Tutto il processo.
Assolutamente sì, il bello è proprio questo, cioè costruire con le tue mani quello che fai, insomma, quello che realizzi, e naturalmente poi la speranza è che questa bottega possa essere apprezzata.
Esatto,
possa
abbia
essere
molti clienti. E abbia molti clienti,
sì.
Appunto. Senti, invece, da cosa ti senti dipendente invece? Se c'è qualcosa da cui dipendi?
Ma guarda, mi sono resa conto che dipendo moltissimo dai miei umori, dipendo moltissimo anche a volte dalle mie paure, dalle mie ansie, dalle mie mille preoccupazioni, ma dipendo anche dalla bellezza della musica, della poesia. Sono fortemente attratta da tutto quello che esprime attraverso l'arte e bellezza, che può essere la lettura di un libro, così come mi può emozionare invece vedere un quadro, o vedere, non so, una piccola scultura fatta, insomma, così, e poi esibita, o in una mostra, ma anche su una bancarella. Ecco, tutto quello che esprime bellezza attraverso l'altro è un qualcosa di cui sono fortemente attratta e dipendente.
Beh, devo dire che poi comunque questa cosa emerge anche nelle tue canzoni.
Sì.
Per quanto okay. riguarda no, le sonorità, andiamo sulla tua voce, no? Che ha una naturale attitudine jazzy blues, così ti ha definito il polistrumentista americano David Amram. E da dove arriva questo tuo essere jazzy e da dove arriva invece il tuo essere blues, queste due anime, come convivono e da dove arrivano?
Ma guarda, secondo me forse è quello che siamo, che poi si esprime attraverso la musica. Non scegli di essere jazzy né di essere bluesy, è un po' la vita, quello che hai vissuto che ti rende così, e quindi poi tu attraverso la musica, attraverso gli strumenti, lo fai emergere. Quindi al di là del concetto di genere musicale, sicuramente il jazz si studia, ci sono infiniti musicisti bravissimi che studiano jazz, che studiano blues, però io mi riferisco ad un'attitudine di vita, quella malinconia innata che chiamano gli americani appunto blues, la malinconia, la gioia di essere tristi, ecco, la felicità di essere tristi è una cosa attitudinale che poi ti porti fuori, e sicuramente influenza anche il tuo modo di cantare. Il canto esprime un'anima, esprime un sentimento, e quindi se poi tu unisci quello che tu vivi a quello che canti, e poi anche ad uno studio di tecnica, perché comunque così come si studia uno strumento anche la voce deve essere allenata adeguatamente, ecco, se tu fai confluire tutte queste cose, lì poi esce fuori la tua anima, la tua natura.
Certo, senti, e a parte diciamo questa anima blues, nelle tue canzoni non manca anche un aspetto ironico, no? Che esperienze, vita e musica possono avere. Se penso a uno degli ultimi singoli, Sarà successo, che è uscito da un po' di tempo. Sì. Ecco, c'è anche questo ragazzo nerd, Anton Giulio, che affianca diciamo il lancio del singolo. Perché questo ragazzo nerd, che poi è, diciamo... rappresenta, ma a me viene in mente l'Anton Giulio di Verdone, oltretutto.
Esatto.
Quindi è un po' un simbolo che appartiene a tutti noi, no? Di un certo modo che abbiamo di celebrare anche la nostra solitudine personale.
Sì, ma ti sei già risposto in parte, perché io l'ho associato appunto nell'immaginario collettivo, c'è sicuramente un richiamo anche a quel tipo di cinematografia che dipinge il piccolo nerd, il figliolo di Furio, ecco, così esile, gracilino. Ma in generale comunque per me nerd è chi pratica la curiosità come strumento di ricerca e di resilienza. Il nerd è una persona spesso solitaria, che si rifugia, appunto, pieno di curiosità, che si rifugia magari nella tecnologia per cercare di dare soddisfazione alle proprie richieste, ai propri dubbi. Spesso una persona molto gracile, spesso indifesa, o anche no, nel senso, ma la cosa che ho voluto associare io era scegliere un personaggio che meglio potesse identificare il mio stato d'animo. Io mi sono sentita un po' una nerd che ritornava, perché fondamentalmente lo sono una smanettona, estremamente curiosa sin da quando ero bambina, al punto di essermi buttata nello studio anche di programmi di composizione musicale o anche lo studio degli strumenti in maniera così naif, proprio per la mia innata curiosità, la mia voglia di fare, di costruire sì, i miei arrangiamenti, tutto quello che ci può essere di bello, di poetico nella parola nerd, io l'ho voluto associare un po' a quello che io sento di essere e al mondo a cui io sento di appartenere fortemente.
Ma è una rivincita dei nerd, perché esatto. In fondo sono sempre sì. degli emarginati, no? In senso negativo. Invece c'è tutto questo aspetto che sottolineavi tu, effettivamente di ricerca, di curiosità, di poetico anche, come l'hai definito.
Sì, c'è sempre l'elemento della specialità.
Esatto, ma soprattutto il nerd c'ha sempre uno scarto di miglioramento davanti a sé, perché sa che può migliorarsi, comunque,
e allora
sia dal punto, sì, sia dal punto di vista di estetico che più spirituale. Sì.
Certo, e allora tutti i nerd che ci stanno ascoltando adesso su Radio Sonar, dedichiamo,
unitevi.
Esatto, unitevi saluto, tutti quanti e dedichiamo...
Salutiamo anche Bologna Nerd,
ecco,
che è stato
perfetto,
il mio sostenitore.
E allora dedichiamo a tutti i nerd che ci stanno ascoltando Sarà Successo, di Cassandra Raffaele.
Questa notte non riesci a dormire, pensi a troppe cose che fanno male, guardi le persone dal balcone, fermo come un lampione che si accende a metà. Questa notte cerchi di capire quale prezzo ancora c'è da pagare prima di pescare in alto mare. Quante onde davanti a te. Sarà tutto sbagliato, tutto andrà perso, o sarà soltanto un nuovo inizio. Sarà successo che hai vissuto stelle, conti le persiane ancora aperte, forse c'è qualcuno come te che aspetta un vento di rivoluzione, tra poco arriverà pure Natale, un altro Capodanno, un altro Carnevale. Sarà successo che hai andare, vuoi vedere che adesso tornerai a sognare.
E abbiamo ascoltato Sarà Successo di Cassandra Raffaele, la nostra ospite di questa sera.
E ma bellissimo,
molto
comunque
bella, veramente emozionante, eh?
Diciamo che ha risollevato il mio animo da nerd, assolutamente. Mi ha dato nuova speranza. Mi ha dato nuova speranza,
dai.
Sì.
Senti, Cassandra, questo brano sembra in fondo essere un po' un inno alla vita, alle infinite possibilità che offre, quasi come a dire che va sempre, in ogni caso vale la pena di essere vissuta la vita, la sua essenza fino in fondo, le esperienze, no? Anche c'è questo aspetto dei momenti di raccoglimento, di riflessione su quelli che possono sembrare in una certa fase dei fallimenti, che però poi... possono anche dare vita a un nuovo inizio, a una nuova emozione. Questo è il messaggio un po' che volevi condividere?
Sì, se tu hai colto questo, decisamente. Poi io lascio naturalmente sempre liberi nell'interpretazione, lascio che sia la gente, però sì, dai, io quando ho scritto Sarà Successo, insomma, sappiamo tutti il momento storico che stiamo vivendo. Ma ecco, quando ho scritto Sarà Successo mi sono raccontata come in un diario, dicendo a me stessa, quindi in prima persona dedicandola a me stessa questa canzone, come se me la fosse appunto accarezzata quasi addosso.
Devo dire che in effetti si respira proprio un'atmosfera più intima, insomma, in questo pezzo. Se penso anche rispetto
Una carezza nei confronti della vita che, insomma, ognuno di noi può passare e che, malgrado tutto, siccome dici tu, vale la pena di vivere e non devi perdere occasioni. Sicuramente anche un invito a non perdere motivi e occasioni da vivere.
Assolutamente, e questo è un invito che cogliamo sicuramente tutti. In effetti, ti dicevo, c'è questa atmosfera più intima che rispetto anche al tuo album precedente Chagall, in cui c'erano delle atmosfere anche elettroniche, ci hai fatto fare una sorta di viaggio nello spazio, diciamo.
Sì.
Ecco, in questo singolo c'è questa atmosfera fatta di suoni veri, di pianoforte, archi che contribuiscono a rendere la tua scrittura ancora più intensa. È una nuova Cassandra questa, cos'è cambiato in questo ritorno?
Ma guarda, sì, forse hai detto bene, con Chagall era andata nello spazio, poi
sei tornata sulla Terra.
Sono ritornata sulla Terra, sono precipitata
e visto
che il presente era difficile, è come se avessi dato una sbirciatina al passato, quindi con l'inizio di questo progetto che è nato grazie all'incontro con Roberto Villa, che è il produttore del mio album, del progetto su cui sto lavorando, è iniziata un'era nuova musicale sicuramente, dove non avevo più soddisfazione a guardare né il futuro né il presente, e quindi ho dato una sbirciatina al passato, perché ho trovato in uno studio analogico quell'anima musicale, quegli strumenti che mi mancavano. Strumenti anche con i quali sono cresciuta, perché mio padre è un musicista, quindi ho sempre avuto piani Rhodes, batterie, archi in giro, sale prove, e quindi mi sono ricostruita quell'ambiente lì per cercare comunque di vestire poi le mie canzoni, perché alla fine della fiera sono sempre io con le mie scritture, con le mie, tra virgolette, a volte anche minchiate, però insomma sono io.
È giusto così, e comunque ogni tanto questo salto indietro va fatto.
Scusate la parolaccia, mi è venuta fuori.
No, ma figurati, no, siamo una radio
libera.
Ha benissimo
l'idea, quindi non ti preoccupare.
Ci mancherebbe.
Senti, a proposito di ispirazioni, no? Tu dicevi, ho tratto ispirazione dal passato e anche dall'arte, perché Chagall ovviamente un omaggio al pittore in un certo senso. Come mai proprio Chagall, che influenza l'arte figurativa nella tua espressione musicale? E se Chagall potesse dipingere la tua Chagall, secondo te che cosa ci sarebbe in quel quadro?
Bella domanda.
Anzitutto Chagall. Veramente, quando ho scritto Chagall, spesso ero a Roma. Il mio primo team di lavoro era romano, la Live Music, che ho sempre nel cuore, insomma, sono stati quelli che mi hanno sostenuto all'inizio, quindi il mio primo team. Ecco, ero sempre a Roma ed era l'anno di Chagall. C'erano delle mostre dedicate a Chagall dovunque, quindi io percorrevo la strada che poi mi portava alla Live Music, e ero sempre circondata da manifesti pubblicitari, da banneroni, ed era un periodo nel quale avevo sempre riferimenti continui al surrealismo, all'arte di Chagall. Sì, le arti figurative mi influenzano moltissimo, le immagini, i quadri, le fotografie, il bianco e nero a volte. In quel periodo proprio il surrealismo che esprimeva e la poesia che si esprimeva attraverso le immagini di Chagall mi hanno fortemente influenzato e hanno accompagnato poi la scrittura di questo album, che ha avuto anche degli arrangiamenti, se vogliamo, anche un po' più osati, perché ho davvero mixato nella tavolozza dei suoni di elettronica, anche con suoni vintage comunque, perché ci sono molte cose suonate dal vivo, dal vero, quindi. E poi sì, se tu mi dici che quadro potrei essere,
guarda, questa è la domanda.
Chagall, Ma di Chagall sicuramente la donna sospesa con l'amante che gli tiene la mano, perché sono una romantica inside, molto
bellissimo.
Romantica.
Non c'è bisogno di aggiungere altro perché il quadro già dice tutto. E allora a questo punto andiamo ad ascoltarci le pennellate della tua Chagall.
Va bene.
L'amore ci salverà tutti. Questa era Chagall di Cassandra Raffaele qui con noi a Make Some Noise su Radio Sonar. Allora, Cassandra, c'è un'altra canzone che ha un titolo secondo me interessantissimo in questo album, che si chiama Cane che abbaia morde. Si intitola Cane che abbaia morde. In questa canzone tu dici una frase potentissima: siamo noi che abbiamo tutte le risposte, quindi siamo un po' noi, diciamo, i padroni del nostro destino. Se ci sono risposte che ancora stai cercando, quali sono? E poi, questo cane che, dal quale, diciamo, dobbiamo stare attenti perché se abbaia poi ci morde, che cosa rappresenta? Perché io lo trovo molto interessante.
Guarda, cane che scelta. Abbaia morde, sì, cane che abbaia morde è un testo dove tutti i luoghi comuni sono stati un po' sfatati. Quindi non è vero che il cane che abbaia non morde, il cane che abbaia morde, oppure non lo so, gallina vecchia fa buon brodo, no, la gallina vecchia è andata in clinica a rifarsi gli zigomi,
diciamo, ci sfate ogni certezza in
questo perché siamo noi che appunto abbiamo tutte le risposte, noi facciamo i saggi, noi siamo quelli super intelligenti, noi siamo tutti quelli che noi siamo quelli che sappiamo tutto. In realtà la vita poi ci dà delle sberle, non è vero niente di quello che noi crediamo di essere o crediamo di sapere. Quindi con Cane che abbaia morde ho voluto scrivere un brano per ricordare a tutti, ok, facciamo i saggi, ma poi
ci dobbiamo svegliare.
Ci dobbiamo dare anche una svegliata, perché non è sempre tutto oro quello che luccica, appunto, per dirne un'altra. Ma sicuramente sì, il destino ce lo costruiamo noi sicuramente. L'altra domanda qual era che mi dicevi?
Allora, l'altra domanda è se c'è una risposta che stai cercando. Che risposta è? Sai, io purtroppo in questo programma faccio sempre queste domande un po' del cazzo, visto che possiamo dire le parole.
Ma scusa, però ma sei figlio
ero
di
curioso. Potrei, sei magari nipote, non riconosciuto.
Sei il nipote ripudiato di Marzullo.
Probabilmente.
No, invece devo dirti che sei veramente cerebrale e mi attrae
troppo
questo modo di questo approccio. E quindi siccome mi voglio impegnare, devo dimostrare che comunque sono una cantautrice impegnata. Tu hai fatto bene.
Ma lui lo fa apposta, sono dei test.
Io non volevo deluderti e quindi devo essere, ecco, se lo sapevo prima magari mi studiavo un compendio di canto o qualche cosa, però ecco, diciamo che cercherò di affrontare la tua risposta con tutta l'erudizione possibile. Dunque, se io ho una domanda e non risposta, sì, ne ho tantissime, ma
dicene
sicuramente
una
domanda che mi faccio tutte le sere è che cosa devo cucinare? Questa è una delle domande che io mi faccio.
Sfondi una porta aperta, perché io proprio...
Spesso mi domando dove voglio andare. Che viaggio devo fare, che cosa devo fare e dove voglio andare a parare con la mia musica. Questa è una cosa che me lo chiedo spesso e quindi come cerco di rispondere a questa domanda? Facendo, suonando, tenendo la testa bassa, pedalando, avendo come obiettivo l'obiettivo stesso della musica, perché se divento schiava di troppe domande o di troppe aspettative e di troppi giudizi esterni, non smuovo la mia barca, che invece comunque, malgrado tutto e malgrado tutti, deve andare avanti.
E allora io ti rispondo marzullianamente, visto che hai tirato fuori il viaggio, questo tuo viaggio, diciamo, nella musica, e io ti rispondo come faresti tu, come hai fatto in Cane che abbaia morde, dicendoti che il viaggio è la meta. E quindi alla musica,
sì.
E quindi hai perfettamente ragione.
Sì, assolutamente. I viaggi sono i viaggiatori e quello che vediamo non è quello che vediamo, ma è quello che siamo. Assolutamente.
Ecco.
Sì.
Bene, ci siamo trovati.
Perfetto.
Senti, rispetto al tuo stile, no? I brani che abbiamo ascoltato, di cui abbiamo parlato all'inizio, Sarà successo, è un brano più intimo, mentre già, e anche Chagall in qualche modo, mentre già questo è un po' più ironico, come dicevamo prima, no? Tu oscilli un po' tra queste due sfere in qualche modo, e quindi però l'ironia fa parte del tuo modo di esprimerti, quindi volevo capire...
Sì.
Nella tua scrittura, ma anche nel tuo modo di affrontare la vita, quanto conta l'ironia e se la usi, se pensi che sia un mezzo poi per poter affrontare le cose della vita?
Assolutamente. Io con l'ironia ci faccio tutto. Cerco di risolvere anzitutto parte della mia timidezza, perché io non sono, anche se poi chi mi conosce, ecco, con gli amici, con i parenti, sono abbastanza... estroversa, però in realtà io sono timida di me stessa, timida del mio modo di apparire, timida del mio aspetto, e quindi io irrompo con questa ironia a volte, che poi può essere anche appunto un approccio apparentemente scanzonato, per cercare di nascondere anche certi imbarazzi, certi silenzi.
Vabbè, metti un po' le mani avanti praticamente,
sì,
diciamo.
Però
questo lo fanno
dire
tutti gli artisti, diciamo, fa parte dell'essere artista anche, no? Questa timidezza di cui parli.
Però devo dire che la pratico anche per cercare di esorcizzare o per cercare sempre delle soluzioni, perché se mi rifugio soltanto nell'esistenzialismo cosmico del cantautore impegnato o comunque non ne vengo fuori, cerco sempre di avere un atteggiamento, dai, non dico certo. positivo, perché oggi è una brutta parola dire positivo,
è vero, hai ragione,
ottimista, ecco, uso l'ironia anche per negativizzare.
Vabbè, si può essere ironici, si può essere anche okay. impegnati, certo. altrimenti l'impegno esatto. diventa anche un po' una posa, no?
Sì,
quindi
sì, ma infatti tutto segue il tuo stato emotivo, no? Ci sono momenti in cui mi piace sorridere, mi piace essere scanzonata, ci sono dei momenti invece che anche per niente, e quindi ora al di là, ecco, della battuta che ti facevo sul discorso dell'essere cantautori, ecco, la cosa più importante è che o che sei ironico o che sei triste, sei vero, e quando tu esprimi la tua verità, anche la tua estrema debolezza, secondo me è il massimo.
E allora adesso sentiamo questa verità forte che arriva come un cane che abbaia.
E morde pure.
Appunto.
Sciogliamo i cani, vai.
Dicono che la pazienza resta la virtù dei forti. E per i deboli cosa si può fare per trovare la forza di ricominciare? Dicono che il tempo serve per guarire le ferite. E se il tempo è già finito, dove andremo? A leccare e ricucire quello che si è perso. Siamo noi che abbiamo tutte le risposte, le combinazioni per aprire le casse forti. Siamo noi che neghiamo sempre le
Attenzione ai cani che abbaiano e poi mordono. Questa era Cane che abbaia morde di Cassandra Raffaele, qui con noi a Make Some Noise. Cassandra,
eccoci.
Bellissima questa intervista che stiamo facendo, questa chiacchierata. Tu dici di essere timida, ma sei anche insomma abbastanza chiacchierona. Volevo fare una riflessione con te, visto che ci siamo trovati in questo nostro esseri cerebrali.
Sì.
Sui nuovi media, no? In questo momento i nuovi media, i social, insomma, sono diventati un po' il palcoscenico del momento, perché non si può fare più niente e quindi la musica bisogna farla anche e soprattutto sui social adesso. Quanto è cambiata secondo te la musica rispetto a prima, con l'avvento di queste nuove modalità così di proposta, di interazione?
Già è cambiata tanto negli ultimi 5 anni, ma nell'ultimo anno ancora di più, perché tanti feedback, che comunque tante suggestioni che erano già delle realtà fuori dall'Italia sono arrivate e adesso sono dei mezzi in uso anche da noi italiani. Negli ultimi 3 anni mi è capitato di fare dei lavori a Londra, ho fatto un po' da pendolare. C'è stata una parentesi della mia vita che non ho condiviso magari sui social, a proposito di social, che però mi hanno fatto imparare tantissime cose, stando a contatto con altre realtà di professionisti, non solo musicisti, ma anche blogger, ragazzi che lavoravano nell'ufficio stampa, dove già certi mezzi, la mentalità streaming, il fare il concerto, condividerlo, fare rete tra cantautori, playlist, Spotify, ecco, in questi 3 anni già è roba che ho visto, che ho ascoltato e ho avuto modo di praticare. Quest'anno è stata un'esigenza utilizzare tutti questi tool, tutte queste piattaforme, perché devi adattarti, devi seguire, quindi devi farti amici, cioè devi farti amico questo sistema se vuoi continuare a condividere quello che fai. E in questo ci hanno aiutato i musicisti comunque a non scomparire e soprattutto hanno aiutato la musica ad esserci in questo momento così difficile. Ma voi pensate che se non ci fosse stato ad esempio anche il social network, criticato, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, oddio me ne esco da Facebook, oddio me ne esco da Instagram, oddio di qua, oddio di là.
Sì, io lo minaccio ogni giorno.
Sì, ma voi pensate a quanta solitudine c'è stata, pensate a tutta la gente in lockdown, comunque lì i social hanno un po' aiutato, è una piattaforma che ci ha avvicinato. Poi ci sono degli estremismi, l'abuso, l'uso, ecco, non sto lì a discutere, ognuno fa quello che vuole, però che ben vengano. L'importante è sempre canalizzare quello che tu fai, però anche per il raggiungimento di un obiettivo, cioè non stare lì a sparare alla casso, diciamo.
Certo,
ma
quindi
usarlo anche per entrare in contatto con i fan, capire dove sono, chi sono, perché altrimenti rimaniamo delle isole, facciamo musica, stiamo a casa e ci rifugiamo nelle nostre stanze.
No, questa tua riflessione effettivamente io la condivido, perché sì, sono stati sicuramente un mezzo che ha avvicinato in un momento in cui c'era bisogno di vicinanza, ed è stato un po', stati un po' la finestra dei musicisti che li hanno fatti entrare direttamente nelle case. Quindi tu sei social favorevole, però ridatemi il palcoscenico, immagino, no?
Sì. Il social deve essere uno strumento per farti arrivare la gente, comunque, anche quando le cose andavano bene, i social avevano, per i musicisti, almeno io l'ho sempre vista così, avevano questo ruolo. È ovvio che quando sarà possibile, e me lo auguro veramente, soprattutto per i teatri, che sono dei luoghi comunque dove si possono mantenere determinate distanze,
misure, sì.
Quindi ci vuole proprio uno sforzo, interessatevi, ecco, se c'è l'interesse di fare una cosa, e l'hanno dimostrato i ricercatori che hanno realizzato un vaccino in meno di un anno, se c'è un interesse su un argomento, le cose si muovono, e allora questo argomento lo dobbiamo fare diventare interessante, dobbiamo farlo veramente capire alla gente quanto è importante l'arte, la musica, la poesia nella vita di ognuno di noi, altrimenti non ci sarebbero. Se fossero state cose inutili, non ce ne saremmo trascinate da decenni, da anni.
E in un momento anche come secoli. Questo, no? In cui abbiamo esatto. bisogno di nutrirci in qualche modo l'anima con l'arte, quindi sì. a maggior ragione, insomma, si dovrebbe un po' recuperare questo aspetto.
Assolutamente.
Assolutamente.
Rispetto appunto all'arte e alla musica, volevamo affrontare, no, anche un altro tuo brano, Valentina, che è un brano molto, molto struggente, è una storia d'amore finita e il testo è un po' in bilico tra accuse e recriminazioni, ma anche traspare un forte sentimento, anche una grande nostalgia. Quindi ti volevo chiedere che storia c'è dietro questo brano?
Sì, la storia di un sentimento di abbandono, di un sentimento quindi rifiutato. E quando lo subisci ti crea struggimento, cioè ti distrugge, perché essere abbandonati, rifiutati in amore
è la cosa peggiore,
è un sentimento,
un dolore lacerante.
Sì, e quindi anche lì nell'amore, nella sofferenza non c'è sesso, non c'è genere. Se poi sia stata una donna a lasciare ad un'altra donna, o un uomo a lasciare un uomo, ecco, anche lì, così come l'amore è universale, anche il dolore è universale. In Valentina ho voluto raccontare questo.
A questo punto direi di andarcelo ascoltare, perché...
Sì.
Valentina, Cassandra Raffaele.
Ah, Valentina, mi lasci sopra il letto con i miei guai. Ah, Valentina, mi hai rubato il buono, il peggio e l'indicibile. Tu sai ferire, ti viene naturale come respirare, ma io sarebbe stato un po' più facile. Ah, Valentina, mi hai rubato anche il coraggio, e adesso che ci fai? 20 anni per quel bacio l'ho scoperto, poi gli occhi della gente come ghiaccio sulla pelle.
Valentina di Cassandra Raffaele qui a Make Some Noise. Bellissima questa canzone, eh? Ce l'hai spiegata, ce l'hai, come dire,
introdotto in questo sentimento che c'è,
io ho rivisto tutte le mie delusioni amorose degli ultimi 10 anni, quindi
io non ho fatto il tempo perché ci sarebbe voluto, non so, una trentina di canzoni almeno,
ecco,
però.
Ecco, quindi ci siamo ritrovati comunque. Senti, bene. Cassandra, tu hai partecipato anche a un talent show, col senno di poi, talent show sì o talent show no? So che te l'avranno fatto magari, la classica domanda anche questa del cavolo, ma che cosa salvi e cosa butti di quell'esperienza, se c'è qualcosa da buttare o da salvare, perché poi...
Ma guarda, ciò che dovevo buttare l'ho già bello che buttato, nel senso, perché poi alla fine, quando sono uscita da questa esperienza, ho iniziato a fare delle cose. Io dico sempre, non è stato il talent a cambiare la mia vita, sono stata io a cambiare la mia vita in quel periodo storico, certo, dove dovevo prendere delle decisioni. È stata un'esperienza che andava vissuta così, insomma, ero mossa da determinate cose in quella fase della mia vita. Bellissimo l'incontro con Elio, è stata una delle cose più belle che mi porto da quell'esperienza, e il contatto con i musicisti, insomma, la gente che ho conosciuto, i contatti che si sono creati. Poi non mi sento di condannare niente e nessuno, perché io penso che poi se c'è diciamo la continuità di un artista che passa e bazzica anche da un talent, che ben venga, ma è il tempo tanto a darci ragione.
Le cose
sarà
vanno
sempre il tempo.
Esatto, le cose vanno come devono andare.
Sì, X Factor l'ho fatto 10 anni fa e poi adesso ho realizzato 2 album, sto uscendo con il terzo. E malgrado tutto, con tutte le difficoltà che si possono trovare, mi piace ancora suonare.
Quindi... Beh, un po' il discorso che facevamo sui social, secondo me, no? Non è tanto il mezzo in sé, è il modo in cui poi viene riempito di contenuti, e poi una volta fuori dal talent l'artista gestisce se stesso e tutto quello che gli sta intorno, quindi quanto decide di autodeterminarsi oppure di affidarsi.
Assolutamente, la cosa più difficile che io ho dovuto in questi anni, e ve lo dico con estrema onestà, la cosa più difficile che io ho dovuto affrontare è lo snobismo che io ho ricevuto, che però posso dirti anche che è stata quella marcia in più che mi ha permesso di lottare e difendere la mia arte fino ad oggi. Ho dovuto sudarmi ogni obiettivo che magari... Se provenivo da se magari avessi avuto un'altra storia, avrei sudato di meno, ma dovevo sempre dimostrare che non avevo niente a che vedere con l'immaginario collettivo, perché poi sono tutti dei preconcetti.
Assolutamente.
Adesso i talent, dopo che è entrato Manuel Agnelli nella giuria di X Factor, è cambiata la visione del talent in Italia, che prima era molto snob, molto chiusa, no? Gli indie sono gli indie, perché adesso ormai di indie c'è veramente poca ciccia in giro, però insomma hanno rivoluzionato, anche la presenza di alcune rappresentanze nei tavoli di giuria hanno un po' rivoluzionato il sistema.
Assolutamente.
E quindi poi alla fine io credo nella musica.
Stiamo andando in questo senso anche con Sanremo, se ci pensate, no? Si sta aprendo a un'altra
molto
concezione anche dell'indie, del cosiddetto indie, per quanto questa definizione poi lasci un po' il tempo che trova, perché diciamo è un contenitore in cui ci possiamo buttare dentro tutto e niente, però effettivamente anche la direzione artistica di Sanremo si sta aprendo tantissimo alle nuove proposte, alle nuove sonorità, e quindi questo è interessante, perché appunto, come dicevamo, poi la struttura esiste, anche quella di Sanremo è così tradizionale che poteva morire, e invece poi effettivamente chi la gestisce ha deciso invece di dargli questo nuovo taglio, ed effettivamente sta diventando di nuovo interessante.
Promossa a pieni voti, perché ha svecchiato molto, ma soprattutto si è allineata ad un discorso, quello di seguire quello che è lo specchio della realtà, del momento. È un'istantanea adesso Sanremo di quello che accade, non che prima non lo fosse, perché in realtà anche prima in Italia c'era quella dimensione lì, un po' più classica. Adesso c'è altra musica, e la cosa bella è stata quella di aprire un istantanea, fotografare in maniera un po' più larga quello che che accade. Questa è l'attualità, è la modernità della musica oggi, e sale sul palco di Sanremo, che è sempre comunque un programma televisivo anche.
Assolutamente. Per quanto riguarda proprio i giovani artisti, no? I giovani talenti, tu sei stata anche coinvolta da Tosca nel progetto delle Officine Pasolini, che sono poi questo, come dire, lo definisco forse un, mi viene da dire una palestra per i giovani artisti, che appunto sì, hanno la possibilità di incontrare degli artisti più affermati, che hanno alle spalle già un loro percorso, una loro carriera, e quindi possono, così hanno la fortuna di poter cogliere da loro quelle che sono le loro esperienze, le loro specificità, eccetera. Che fatto ti ha fatto fare entrare in relazione con questi giovani artisti? Un pochino ti ci sei identificata? Ti hanno anche trasmesso una nuova energia, una nuova linfa vitale in qualche modo?
Sì, ma tutte le riunioni, tutti i workshop sono momenti di trasmissioni di energie, di suggestioni. Il confronto fa sempre bene. Io non mi sono sentita una persona che aveva qualcosa da insegnare ai ragazzi, ai giovani della scuola di Officina Pasolini, il cui ricordo, insomma, di Tosca, una stima elevata. Lei è l'eleganza per eccellenza della musica italiana in questo momento, la rappresenta divinamente. Insomma, è stato bello per me incontrare già lei lì e, insomma, confrontarmi e condividere. Ma appunto, come ti dicevo, io mi sono sentita una che ha parlato a cuore aperto con i ragazzi che ci sono là, quindi che ha condiviso, ecco, più che e anche io ho tratto delle cose da loro. Io sono molto curiosa, come ti dicevo, e quando poi mi trovo in un contesto del genere, invece, dove ci si racconta, dove vedi anche quello che fanno gli altri, ecco, ritorno a casa con una voglia di fare enorme. E se non so una cosa, che magari esce con un concetto da quell'incontro che non conosco bene, vado subito ad approfondirlo, quindi a me ha fatto sicuramente bene.
Senti, Cassandra, tu hai detto di essere molto curiosa, ma sei anche anarchica?
Sì. Tanto, nel senso più bello del termine, però non voglio fare nessun atto di terrorismo, non voglio buttare nessuna bomba, io le mie bombe sono solo canzoni.
E allora se dici così a questo punto mandiamo La Mia Anarchia Amata, che è uscita proprio ieri, è l'ultimo singolo.
Sì.
E ce l'ascoltiamo qui a Make Some Noise.
La mia anarchia amo te. Sei tutto quello che non c'è in una storia normale, dove non servono parole per spiegare bene cos'è l'amore. Thank you.
La mia anarchia, Matteo di Cassandra Raffaele, qui a Make Some Noise. Beh, insomma, la tua anarchia ci ama, ma per amare veramente bisogna per amare veramente, quindi bisogna sentirsi un po' anarchici. Me lo confermi?
A volte sì, a volte non è sufficiente amare d'amore normale, amare di amore ordinario. Appunto, questa lo racconto anche nel testo, non è una storia ordinaria. E naturalmente io lascio sempre, come ti dicevo, libero poi l'ascoltatore di associare alla canzone, certo, la propria idea.
Di cucirsela un pochino addosso, sì, no? Come il vestito.
Quando, sì, assolutamente. Quando ho scritto La mia anarchia a Matteo, io ho pensato proprio di scrivere tutto quello che avevo dentro in quel momento nei confronti di un amore che ho grande nei confronti della musica.
Quindi, in effetti tutta... questo amore è arrivato come un treno, sì, proprio addosso.
Poi può essere spirituale, può essere anche fisico, può prendere, perché poi ha preso una forma plastica. Nel testo c'è molta fisicità raccontata, perché l'amore quando è forte, ma questo è un amore ribelle che per resistere deve affrontare molte sfide e non può essere un amore semplice, deve galoppare, deve essere rivoluzionario, deve andare controcorrente.
E quindi che cosa significa per te essere anarchici? E soprattutto, no, a livello storico può avere una determinata collocazione, un determinato significato. Nel mondo contemporaneo, che cos'è l'anarchia? Che cos'è essere anarchici secondo te?
Anarchici è avere il coraggio di avere idee diverse e difenderle con una forza ed un coraggio che oggi è difficile da trovare, perché spesso ci nascondiamo appunto dentro un semplice posto, spesso non abbiamo neanche voglia di raccontarci o di discutere con la gente fisicamente, perché ormai ci si accanisce anche tramite messaggi, tramite WhatsApp, tramite messaggi vocali. Oggi essere anarchici significa riappropriarci dell'essere umani anche quando combattiamo, quando discutiamo, quando dobbiamo superare degli ostacoli per affrontare le cose in cui crediamo e vincerle, quindi queste battaglie.
Insomma, la tua anarchia è un'anarchia sensibile e cerebrale, anche in questo caso, un po' come le tue canzoni.
Sì.
È un po' un coraggio, un coraggio di essere in linea con se stessi in qualche modo.
A prescindere, diciamo, dal contenitore.
Ed è difenderlo questo amore che noi abbiamo, ma l'amore va difeso, anche un amore normale, adesso per parlare così in maniera più aperta della parola amore, va sempre difeso, perché e soprattutto va sempre messo alla prova, ed è proprio quando tu superi la prova che poi ti rendi conto, porca miseria, allora era amore, allora era amore, non era una botte via. Ecco, noi dobbiamo concederci più fedeltà nei confronti delle cose che amiamo, se vogliamo farle riuscire. Spesso
se l'amore deve superare il test, tu il test l'hai superato sicuramente con noi, perché devo dire che le tue risposte sono state davvero ricche di contenuto.
Guarda, hai dato soddisfazione a Paolo, alle domande di Paolo.
Mo sembra che ci sto a provare. Sembra che ci sto a provare.
Domani scriviamo a Marzullo e ti vogliamo accanto a lui.
Ok.
Il salotto di Paolo.
Va bene.
Grazie Cassandra di essere stata con noi, di averci raccontato di te, della tua musica, di quello che hai dentro, del tuo mondo interiore, e ci ha fatto molto piacere averlo, esatto, condiviso con te.
Di aver svelato il tuo rumore, perché poi alla fine la trasmissione è questa, Make Some Noise, fare rumore. Il tuo rumore l'abbiamo sentito forte e chiaro. Quindi grazie.
Grazie a voi ragazzi, saluto tutti gli ascoltatori.
Ah, perfetto, l'hai fatto tu, perché io ho sempre questa formula che fa un po' Rai 1 appunto, e che a me non piace, che però dico anch'io, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mentre
la prossima
Silvia,
sarà amici ascoltatori, quindi ecco.
No, da noi c'è anche un'altra cosa, # saluto tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento, tutti, ecco, quelli che mi conoscono.
Ecco, allora lo facciamo anche noi.
E diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 20, sempre su www.radiosonar.net.
Ciao.
Avete ascoltato Make Some Noise?
Ogni venerdì dalle 20.
E in podcast quando volete.
Su radiosonar.net.
fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca all'ardo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele.